Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Apprendisti stregoni.
Di Pietro Stramba Badiale.
Bentrovati su Radio dalla parte del torto con una nuova stagione di Apprendisti Stregoni. La trasmissione condotta da me, Pietro Stramba Badiale, che ha cominciato a primavera a presentare tematiche di tipo scientifico, tecnologico, cercando soprattutto di fornire informazioni attendibili, serie, libere dalle tante fake news che fioriscono sempre di più intorno proprio alle tematiche scientifiche. Finora la nostra trasmissione è stata praticamente monopolizzata dal tema Covid-19, come è abbastanza comprensibile visto ciò che è successo e ancora sta succedendo in tutti questi mesi di questo infausto, possiamo dire, 2020. Bene, oggi, per la prima puntata di questa nuova stagione, vogliamo parlare di tutt'altro. Vorrei parlare di un tema che ci riguarda tutti, che è uno dei grandi temi di dibattito a livello politico, a livello amministrativo e fino anche poi al livello della convivenza, per esempio all'interno dei condomini o comunque all'interno anche dei nostri quartieri. E il tema è quello dei rifiuti urbani, cioè quelli che produciamo noi cittadini. Perché intanto va detto una cosa, che mentre sui rifiuti urbani è in corso ormai da molti anni un dibattito dai toni spesso estremamente accesi, dove si contrappongono fazioni, tifoserie, oserei dire, rivali, con tesi e teorie diametralmente opposte, ma non si parla quasi mai di un'altra tipologia di rifiuti che almeno dal punto di vista quantitativo, proprio del peso fisico, è in realtà molto più rilevante. Perché in Italia nel 2018, che sono diciamo gli ultimi dati ufficiali a disposizione, sono state prodotte poco più di 30 milioni di tonnellate di rifiuti urbani e assimilati. Poi cercheremo di capire che cosa vuol dire questo assimilati. È un dato che è in crescita rispetto al 2017, ma è parecchio inferiore a quei 32 milioni di tonnellate, 32 milioni e mezzo di tonnellate, che erano stati raggiunti nel 2007. Quindi un po' per la crisi economica, ma un po' anche per tutto il lavoro che è stato fatto sia a livello di leggi, sia a livello di industria e anche di comportamenti dei singoli cittadini, beh, qualche risultato evidentemente si comincia a vederlo. Ecco, ma mentre questi rifiuti urbani e assimilati agli urbani sono poco più di 30 milioni di tonnellate in un anno, i rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, quindi stiamo parlando dei rifiuti prodotti essenzialmente dall'industria, sono stati nel 2019, qui i dati sono un pochino più recenti ma non cambia molto da un anno all'altro, sono stati in Italia 143 milioni di tonnellate. 4 volte e mezzo rispetto ai rifiuti urbani. Però, giustamente, i rifiuti urbani sono quelli che concentrano di più l'attenzione. Perché? Perché per i rifiuti speciali, in particolare per quelli pericolosi, quelli che una volta si chiamavano tossiconocivi, ci sono già regole, leggi, norme molto molto stringenti. E allora diventa essenzialmente un problema di repressione dei reati, repressione della criminalità, il fatto di far rispettare queste norme da parte delle imprese, sia delle imprese che generano i rifiuti nella loro produzione, sia le imprese che si occupano del recupero e dello smaltimento di questi rifiuti. Ecco, portarli a rispettare delle norme molto precise già esistenti. Molto diverso è il discorso invece per i rifiuti urbani e assimilati. Allora, vediamo di capire cosa vuol dire e assimilati. Quando si parla di rifiuti urbani, una volta si chiamavano rifiuti solidi urbani, si intendono i rifiuti prodotti dalle persone, dagli individui, dalle famiglie, diciamo. Assimilati sono quei rifiuti che vengono prodotti da attività produttive o di servizio, ma che per le quantità che producono, per la tipologia del rifiuto non pericoloso, si servono degli stessi canali di conferimento del rifiuto che usano le famiglie. Il caso tipico è il negozio di frutta e verdura, piuttosto che la merceria, ammesso che ne esistano ancora, o il negozio d'abbigliamento che produce essenzialmente rifiuti da imballaggio di plastica e di carta, diciamo. I ristoranti, i bar, i parrucchieri, cioè anche attività artigianali che si svolgono di solito in negozi aperti al pubblico sulla strada e che conferiscono i loro rifiuti o nei cassonetti stradali laddove ancora si usano, oppure comunque all'interno di quel circuito che è quello dei rifiuti urbani. E quindi parleremo solo di questo tipo di rifiuti, i rifiuti urbani. Non ripeterò un'altra volta e assimilati, lo sappiamo, ormai ci è diventato familiare questo termine, e quindi continuiamo a usare semplicemente rifiuti urbani. Allora, intanto io credo che sia necessario intendersi su alcuni altri termini. Comunemente si dice facciamo la raccolta differenziata. Ecco, il singolo cittadino, noi, non facciamo nessuna raccolta differenziata, perché la raccolta viene fatta in modo differenziato dalle imprese addette alla raccolta dei rifiuti. Noi quello che facciamo è la separazione dei nostri rifiuti, sperando di farla davvero tutti, e cioè dividere i rifiuti che si producono in casa, dividerli per tipologia di materiale e quindi conferirli nel cassonetto stradale, nel bidoncino, nella raccolta porta a porta, conferirli separatamente. L'azienda passa, ritira questi rifiuti e li raccoglie differenziati. Per cui la raccolta differenziata è quella che fanno le imprese. Come si fa la separazione dei rifiuti per la raccolta differenziata? Si fa utilizzando dei contenitori diversi per diversi materiali. E qui cominciano i guai. Il primo guaio è che ci sono tanti modi per raccogliere i vari materiali e dipendono molto da come è organizzata l'azienda che raccoglie i rifiuti, da come è organizzata la filiera del rifiuto, E quindi, in linea di massima, noi avremo un contenitore per la carta, un contenitore per il vetro, un contenitore per l'organico e poi un o più raccoglitori per gli altri materiali. Poi vedremo quali sono tutti questi materiali, ma essenzialmente per quello che riguarda i consumi domestici, la plastica, l'alluminio, l'acciaio, il legno. Poi c'è un discorso a parte per gli oli e i grassi che si usano in cucina, quelli di tipo alimentare. In alcuni comuni, in alcune realtà, questi materiali vengono raccolti separatamente uno dall'altro. E allora si parla di raccolta monomateriale. Però il più delle volte la raccolta è multimateriale, cioè c'è un contenitore solo per esempio, plastica e metallo, e allora si parla di multimateriale leggero, o plastica, metallo e vetro, e allora si parla di multimateriale pesante. E già qui, quindi, c'è un problema che se io mi sposto, per esempio, se sposto la mia residenza da un comune a un altro, o vado in vacanza in un certo posto, devo informarmi per sapere come è organizzata la raccolta differenziata e quindi come devo io separare i rifiuti a casa. In molti paesi, per esempio in Spagna, per esempio in Germania, per fare solo due esempi, non basta dire il vetro va da solo, perché il vetro viene raccolto separatamente a sua volta, vetro bianco, quello delle bottiglie di vino bianco, per esempio, vetro marrone, quello in genere di altre di bottiglie di vino rosso, per esempio, vetro verde. Poi ci sono i casi dei vetri multicolori, perché in realtà si favorisce il processo di riciclaggio se il vetro viene già suddiviso per colore. Però questo ovviamente crea una complicazione in più, perché aumenta il numero dei contenitori, che siano condominiali o che siano stradali, e aumenta il numero delle pattumiere o comunque dei contenitori che in casa dobbiamo avere per sistemare i vari rifiuti al loro posto giusto, in modo da poterli poi portare al cassonetto o al bidoncino nei giorni e nelle ore che l'azienda locale avrà stabilito per la raccolta di questi rifiuti. Ovviamente molto di quello che sto dicendo, in alcune realtà, ovviamente non in tutte per fortuna, ma in alcune realtà tutto questo è pura teoria, ahimè. E questo è un dato di fatto. Ma adesso concediamoci un po' di musica e poi vediamo di tornare sull'argomento andando ad approfondire alcuni aspetti. Per accompagnarci in questa passeggiata tra i rifiuti, ho scelto un gruppo che si chiama Wall Crush, che fa musica punk, probabilmente inconsciamente, mi rendo conto adesso. Dietro questa scelta c'è il fatto che sotto sotto il punk l'ho sempre considerato un po' una musica spazzatura. È ingiusto, perché in realtà ci sono anche delle gran belle cose nel punk, e quindi io vi propongo alcuni brani che secondo me, insomma, proprio spazzatura non sono. Possiamo cercare di recuperarli e di riutilizzarli, poi vedremo che cosa significa questo applicato ai rifiuti. E allora vi lascio qualche minuto in compagnia di Wall Crush con il brano Old Regrets.
Yeah. easy to forget. Wait minute, I can't fight my old regrets.
Allora, abbiamo cominciato a vedere la raccolta differenziata. Ma perché si deve fare la raccolta differenziata? Sarebbe tanto semplice fare come si è fatto per decine e decine di anni, buttare tutto in una pattumiera, far arrivare quella pattumiera a un grande contenitore, il cassonetto stradale per intenderci, e lì passa un camion, preleva la monnezza e la porta in una discarica dove viene abbandonata lì a marcire, per quello che può essere la parte marcescibile, o comunque insomma rimane lì in una buca scavata nel terreno. Si è fatto così per moltissimi anni. Il problema è che i rifiuti che si accumulano nelle discariche, mese dopo mese, anno dopo anno, ovviamente occupano un grande volume. Si riduce un po' nel corso del tempo, però è sempre un volume grande e crescente, quindi serve una quantità crescente di terreno, di territorio, in cui mettere sostanzialmente dei veleni che poi rischiano di inquinare la falda acquifera, di inquinare i terreni circostanti, di inquinare l'aria con i gas che possono emettere. E soprattutto sono sprecati, perduti dentro al sacco dei rifiuti, così messi tutti insieme alla rinfusa, ci sono materie che possono essere recuperate, ci sono oggetti che possono essere opportunamente sistemati e riutilizzati, c'è tanta energia, ci sono insomma delle ricchezze. E allora bisogna trovare il modo di sfruttarle al meglio e contemporaneamente evitare di coprire il territorio con appunto montagne di rifiuti. Noi abbiamo in giro per l'Italia più di un esempio di montagne di rifiuti. Pensiamo alla discarica, quella per antonomasia, la discarica di Malagrotta a Roma, chiusa nel 2013, dopo anni di intimazioni dall'Unione Europea, perché era totalmente fuori da tutte le norme e da tutte le leggi, e praticamente ha creato una collinona nella Valle Galeria che prima non esisteva. Lì prima c'era una cava, c'era un buco, e adesso invece c'è una specie di montarozzo nel gergo di chi si occupa di rifiuti si chiama il panettone, cioè un po' come appunto un panettone che lievita, esce dallo stampo e si allarga al di sopra e intorno. Ecco, le discariche fanno così. Questo vale per Malagrotta, vale per esempio per la discarica di Bellolampo a Palermo, che più o meno, più in piccolo rispetto a Malagrotta, ma più o meno è un po' la stessa storia. Ricordiamoci che l'unica collinetta esistente a Milano, Montestella, è una collina fatta di rifiuti molto particolari, nel senso che lì vennero ammucchiate tutte le macerie degli edifici bombardati durante la Seconda Guerra Mondiale. Siccome non si sapeva dove andare a mettere tutta questa grande massa di detriti, si è pensato giustamente di ricoprirli poi di terra, di farci crescere delle piante, dell'erba, e farla diventare una collina nel panorama piattissimo di Milano. D'altra parte, a Roma, il Monte Testaccio, come ormai credo tutti sappiano, è una collinetta artificiale cresciuta sopra una discarica dei cocci delle anfore che arrivavano rotte dal vicino porto di Ripagrande sul Tevere. E cocci oggi, cocci domani, è venuta fuori una piccola collina. D'altra parte, pura curiosità, Monte Citorio, dove sorge la sede della Camera dei Deputati, Monte Citorio ai tempi dell'antica Roma era una discarica. Anche lì il montarozzo è dovuto a ciò che è stato scaricato per decenni dentro a questa buca, che non era più una buca. Ma stiamo, ahimè, divagando, e invece no, bisogna tornare all'argomento. Allora, dicevamo, raccogliere in modo differenziato per evitare di occupare il territorio e contemporaneamente mettere a frutto ciò che in discarica andava regolarmente a finire. E lì finiva la sua vita ingloriosamente, senza essere più di alcuna utilità. Allora, nella scelta di cosa fare dei rifiuti urbani, c'è una normativa europea che dà delle indicazioni molto precise. La gerarchia dei rifiuti, che appunto è norma in tutti i paesi dell'Unione Europea, si compone di 5 livelli in ordine di importanza decrescente. Il primo livello, tecnicamente, non è un trattamento di rifiuti, perché il primo livello è quello della prevenzione. Quindi evitare che un prodotto, un oggetto, diventi rifiuto. E allora, qui cominciano le tante campagne: comprati detersivi alla spina. Cioè, io mi porto il mio contenitore da casa, ho un bidone con molti litri di detersivo liquido, riempio i miei contenitori e così evito di avere ogni volta un contenitore di plastica. E questo è giustissimo, è molto bello. Potrebbe cominciare a significare qualcosa sul piano concreto se ci fosse veramente la possibilità, non solo in pochissimi punti, qualche supermercato in Toscana, una piccola catena di negozi specializzati in altre regioni, ma in realtà quanti dei 60 milioni di residenti in Italia hanno la possibilità proprio concreta di andare in un posto a comprare il detersivo in questo modo? Molto, molto pochi. In realtà i comportamenti individuali, certo, sono importanti, ci dicono, quando si tratta di comprare una certa cosa, che sia carne in scatola piuttosto che confezioni di bicchieri, cerchiamo di scegliere quella che ha meno imballaggi, perché una grossissima parte dei rifiuti, diciamo dei rifiuti non organici, è data dagli imballaggi dei prodotti che acquistiamo e che consumiamo. Però, quando si fa un acquisto, sicuramente, certo, l'imballaggio può avere giustamente il suo peso, ma ci sono altre considerazioni che in genere hanno la precedenza. Cioè, se io trovo, diciamolo francamente, se io mi trovo davanti due confezioni di prosciutto cotto, di cui una ha pochissimo imballaggio, l'altro invece è confezionato con un imballaggio eccessivo, e però il primo è disgustoso, il secondo è buono, o il primo costa 2 euro e il secondo ne costa 1, beh, le considerazioni che mediamente si faranno terranno relativamente conto dell'imballaggio. Allora, qual è il punto della prevenzione? La prevenzione ha efficacia nel momento in cui si riesce, attraverso normative, attraverso accordi, a far produrre merci che abbiano l'imballaggio ridotto al minimo. Ma non solo. Significa anche, per esempio, che 20 anni fa un computer conteneva più di 100 materiali diversi, molti dei quali saldati in modo che non si potevano separare in alcun modo. Per cui l'unica fine che poteva fare un computer era la discarica. Oggi quei materiali sono stati ridotti a un numero molto 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 più basso, e non solo, ma sono tutti separabili, perché non sono più saldati ma sono incollati o comunque attaccati in altro modo, per cui si possono separare senza difficoltà. Un'automobile 20 anni fa, 30 anni fa, non era praticamente riciclabile. Oggi un'automobile è riciclabile al 90, anche di più, anche al 95%. Allora è su questo che si può incidere veramente, fare veramente la differenza sulla prevenzione attuata soprattutto dalle imprese e dai governi, dagli stati, insomma, o dall'Unione Europea stessa, ovviamente. Poi ci sono 3 passi che riguardano il trattamento dei rifiuti. Cioè, a questo punto il rifiuto c'è, non siamo riusciti a prevenirlo, c'è un certo qual rifiuto, e allora cosa bisogna fare? Per prima cosa bisogna vedere, laddove è possibile, di prepararlo per il riutilizzo, perché il riutilizzo di un prodotto che magari a me non funziona più o non mi interessa più, è diventato di un modello vecchio, ma comunque può essere opportunamente riparato e riutilizzato, e questo lo sottrae al ciclo dei rifiuti, lo rende di nuovo produttivo per qualcuno. Il fatto che oggi sia praticamente impossibile trovare qualcuno che ripari tutta una vastissima gamma di prodotti, di apparecchi, di cose, il più delle volte uno va con il suo bravo aggeggio che non funziona e si sente dire: no, guardi, non vale la pena perché i pezzi di ricambio non si trovano, e comunque se si trovano sono troppo costosi, lo butti via e ne prenda uno nuovo. Ecco, questo è una cosa che bisogna trovare il modo di superare. Tra l'altro, fino a pochissimi anni fa, in Italia, non era consentito recuperare qualcosa dai rifiuti e dire: ma questo qui io lo posso mettere a posto e riutilizzare. Era vietato, perché una volta entrato nel circuito dei rifiuti, quello era un rifiuto e non poteva più ridiventare un prodotto. E quindi in questo c'è stato un significativo passo avanti. Poi, una volta tolto dai rifiuti tutto ciò che può essere riutilizzato, si passa al riciclaggio. Cioè, una lattina di birra, di una bevanda, quello che è, può venire tranquillamente fusa e da lì nasceranno delle nuove lattine. Una bottiglia di vetro viene a sua volta fusa e diventa un'altra bottiglia di vetro. Un contenitore di plastica, una bottiglia di plastica, può diventare una nuova bottiglia di plastica. Una volta esaurita quest'altra fase, si passa al recupero. La differenza tra riciclaggio e recupero, a prima vista sembra dire: ma è la stessa cosa. No, non è la stessa cosa. Perché appunto il riciclaggio, io prendo una bottiglia di vetro, la faccio in mille pezzi, la faccio fondere e ne ricavo un'altra bottiglia o un bicchiere o quello che è. Ma sempre vetro è. Invece il recupero è quando, diciamo, quando utilizziamo parte dei materiali contenuti in un oggetto per fare un'altra cosa, una cosa diversa. L'esempio è il rifiuto organico, lo sfalcio d'erba, i residui delle produzioni agricole, gli avanzi di cucina che vengono trasformati in compost, cioè in un ammendante, in un fertilizzante da spargere nelle coltivazioni. O sempre il rifiuto organico che viene trasformato in FOS, cioè in frazione organica stabilizzata, praticamente un terriccio inerte che viene poi utilizzato nei sovvalli o per ricoprire gli strati di rifiuti che vengono messi in discarica. Però recupero non vuol dire solo recupero appunto di materia, c'è anche il recupero di energia, e qui si apre il capitolo, quello in cui compaiono i mostri improvvisamente, che è quello dei termovalorizzatori, o come preferiscono chiamarli i loro nemici, degli inceneritori. Allora, su questo è il caso di fare una parentesi apposta, perché l'argomento è delicato e richiede una certa attenzione nel trattarlo. E quindi lo rimandiamo però a dopo l'ascolto di un altro brano dei World Crush, che direi che ci sta come tema, perché il titolo è Today I've Broken My Guitar, e quindi visto che ha rotto la chitarra la deve buttare, e quindi ecco che ha creato un rifiuto da cui si potrà recuperare per esempio il legno, per esempio il metallo che c'è nelle chiavi della chitarra, insomma anche questo può essere riutilizzato. Ci sentiamo tra pochissimi minuti.
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce.
I mostri, dicevamo. 38 mostri in questo momento, se vogliamo continuare a usare questo termine mostri. Sono 38 gli impianti di incenerimento con recupero d'energia che si stanno utilizzando in questo momento in Italia. Allora, qui c'è tutta una grande polemica. C'è un noto profeta, comico, leader politico, guru, insomma quella roba lì, che continua a sostenere da anni che termovalorizzatori è un termine truffaldino, perché non valorizzano proprio niente. Perché dicono, si dice solo in Italia termovalorizzatori, perché negli altri paesi si chiamano inceneritori. Allora, intanto diciamo subito, questo è falso. È falso proprio perché la terminologia ufficiale internazionale per indicare questo tipo di impianti è waste to energy plants, ovvero impianti da rifiuti a energia. Quindi l'accento è chiaramente sull'energia. 50 anni fa gli inceneritori erano sostanzialmente delle caldaie in cui venivano presi dei rifiuti così com'erano, buttati dentro e fatti bruciare, disperdendo ovviamente i fumi, il calore, l'energia, tutto. Servivano esclusivamente a ridurre in cenere i rifiuti per ridurne il volume, essenzialmente. Ma da allora di cose ne sono cambiate tantissime. Oggi in Italia non esistono più in funzione impianti che si limitino a incenerire. Sono impianti che, bruciando i rifiuti, producono vapore, sostanzialmente vapore acqueo, ad altissima temperatura, che viene usato per alimentare turbine che producono energia elettrica, o che viene utilizzato, o spesso e che viene utilizzato, nel senso che tutte e due le cose, per convogliare calore, per esempio, alle case, il teleriscaldamento, che nel caso, per esempio, di Brescia, per fare uno degli esempi più classici, fornisce acqua calda e riscaldamento a un quartiere di 30.000 abitanti. Ovviamente, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che chi fruisce di riscaldamento e energia elettrica grazie all'incenerimento dei rifiuti evita di usare petrolio, gas metano, cioè combustibili fossili non rinnovabili. E questo ha degli effetti sull'ambiente importanti, ma anche degli effetti, scusate se non è marginale, no? Ha anche degli effetti di tipo economico, perché noi il petrolio, salvo quelle quattro gocce che si ricavano in Basilicata, noi il petrolio lo importiamo e dipendiamo dai paesi importatori di petrolio, mentre invece una parte del petrolio che stiamo usando per alimentare le centrali termoelettriche che producono elettricità, che è ancora circa la metà dell'elettricità prodotta in Italia, beh, possiamo ridurla quella quota utilizzando i rifiuti. Tra l'altro, le normative sono così stringenti e anche rispettate, va detto, che l'aria che esce dalle ciminiere degli impianti di termovalorizzazione, e questo è stato accertato da diversi studi, compreso uno studio molto ampio realizzato dal Politecnico di Milano, beh, producono in realtà molti, molti meno inquinanti di quelli che produce il traffico automobilistico. Rimaniamo all'esempio di Brescia. È uno dei più grossi impianti di termovalorizzazione in Italia, in grado di trattare circa 800.000 tonnellate di rifiuti urbani all'anno. Bene, tutte le misurazioni coincidono nel fatto che, per esempio, le diossine, ecco, le diossine sono quelle agitate di solito da chi sostiene che i termovalorizzatori sono appunto i mostri, sono Satana quasi, cose di questo genere. Bene, le diossine che escono dall'impianto, dal termovalorizzatore di Brescia, nell'arco di 24 ore, quindi dell'intera giornata, corrispondono come quantità alle diossine prodotte da 6, dico 6, tir in un'ora lungo l'autostrada Milano-Brescia-Venezia. Questo già dovrebbe dire qualcosa. Se andiamo a guardare le cartine dell'inquinamento atmosferico di Brescia, si vede molto chiaramente che la massima concentrazione, ma che è veramente molto molto alta, è lungo il percorso dell'autostrada. Mentre tutto il quartiere dove c'è l'impianto, che è poi intorno a tutto il quartiere che viene, che utilizza il calore prodotto dall'impianto per il teleriscaldamento, beh, lì è dove c'è meno inquinamento di tutta la città di Brescia. Allora, queste cose, e sono dati questi che sono verificabili, non è che ve li sto raccontando così, no. sono tutti dati assolutamente verificabili. Allora questo qualcosa dovrebbe dire. C'è tutta una guerra che, per esempio, ha impedito fino a oggi a Roma di chiudere il suo ciclo dei rifiuti, tanto da essere obbligata oggi ad avere una discarica, che dovrebbe essere proprio l'ultima cosa di cui dovremmo aver bisogno, perché non si è mai chiuso il ciclo dei rifiuti. Chi gestisce trattamento e smaltimento dei rifiuti parla sempre di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, perché si dice no, l'unica soluzione è il porta a porta, che vabbè, non c'entra niente, nel senso che quello è un metodo di raccolta. L'unica soluzione è il trattamento meccanico biologico, cioè un impianto che serve, ma che da un lato fa entrare dei rifiuti tutti insieme e dall'altro fa uscire dei rifiuti solidi separati dai rifiuti liquidi, ma sempre rifiuti sono, quindi non è un impianto di trattamento, è un impianto di pre-trattamento, che è una cosa completamente diversa e che non chiude nessun ciclo. In realtà è ormai ampiamente dimostrato in tutto il mondo che non esiste un mezzo, uno strumento singolo che possa aiutare a risolvere il problema rifiuti e a chiudere questo ciclo. In tutte le situazioni occorre un mix di vari tipi di impianto che rispondano a necessità diverse, quindi impianti di compostaggio per i rifiuti organici, impianti di separazione e recupero delle materie prime per fare il riciclaggio o il recupero, e servono i termovalorizzatori per quelle frazioni di rifiuto che non possono essere utilizzate opportunamente nel riciclaggio, ma che possono fornire tanta energia. Poi ovviamente ci vuole un minimo di discarica per quello che proprio non si riesce più in alcun modo a recuperare in nessuna forma, ma stiamo parlando di percentuali che vanno dallo 0,5 all'1% dei rifiuti, molto lontane da quelli italiani che vedremo tra poco. Qual è la proporzione ottimale tra questi vari strumenti? Va da sé che una formula valida ovunque per tutti non esiste. Dipende dalla natura del territorio, dalle attività che vi si svolgono, perfino dal clima, dal fatto se è una località turistica oppure no, e vedremo che questo ha un peso nelle valutazioni, anche nelle statistiche. Volta per volta va studiata e adattata la soluzione alle situazioni concrete. Finita questa digressione sui termovalorizzatori, che però mi sembrava importante perché so che è un argomento che suscita passioni, che smuove le budella, molto perché è stato fatto grande terrorismo e grande richiamo proprio a paure ancestrali su cui è stato fatto leva, non si capisce bene poi il nome di quali interessi, se non, ecco, in alcune aree del paese, sicuramente sono gli interessi della criminalità organizzata. Questo va detto, perché la criminalità organizzata, che riesce a intercettare e gestire una parte dei rifiuti speciali, quelli prodotti dall'industria, ha dei grandi interessi economici nella gestione anche dei rifiuti urbani e in particolare nella gestione delle discariche. Quindi meno discariche ci sono, meno affari fa la mafia, che è costretta a cercare di inventarsi altre fonti di reddito dai rifiuti, che comunque, ricordiamolo, muovono interessi e appetiti molto, molto elevati, diciamo, estremamente elevati. Facciamo un'altra piccola pausa con un altro brano, sempre Wall Crush ovviamente, intitolato Sierra. Abbiamo detto all'inizio che nel 2018 in Italia sono stati prodotti 30 milioni, poco più di 30 milioni di tonnellate di rifiuti urbani e assimilati. Bene, che fine hanno fatto questi rifiuti? Perché è interessante anche capire alcune cose. Poi sarà interessante mettere in relazione alcuni dati per capire qual è un tipico imbroglio che si fa quando si parla di gestione dei rifiuti. Soprattutto alcuni comuni ci giocano molto. Nel 2018, i dati sono sempre riferiti al 2018 per quanto riguarda i rifiuti urbani, perché quello è il periodo di riferimento dell'ultimo rapporto finora prodotto da ISPRA, che è diciamo la Bibbia e in qualche modo l'ufficialità dei dati sulla gestione dei rifiuti. Ecco, nel 2018 quindi la raccolta differenziata è arrivata al 58,1% su base nazionale, ovviamente con grandi differenze tra le varie regioni e anche tra le diverse province all'interno delle regioni. Ci sono 48 province italiane che hanno superato il 65% di raccolta differenziata. Ora, questo tra l'altro è un dato interessante, perché la raccolta differenziata ha un costo ed è un costo che cresce al crescere della percentuale di prodotto differenziato, di rifiuto differenziato raccolto. Quindi più spinta è la raccolta differenziata, più costosa è. E qui, ma non lo vedremo oggi, lo vedremo in una successiva puntata in cui torneremo sul tema dei rifiuti, perché c'è veramente tantissimo da dire sui rifiuti, questo fatto si riflette direttamente poi sulle tasche dei cittadini. Vedremo qual è il meccanismo, secondo me piuttosto perverso, che sta alla base di questa vicenda. Comunque teniamo presente quel dato, 58,1% di raccolta differenziata. E dove sono finiti poi questi rifiuti? Allora, il riciclaggio della parte secca è arrivato al 28%, quindi stiamo parlando del riciclaggio dei rifiuti di plastica, vetro, metallo, carta, legno, acciaio, alluminio e anche dei cosiddetti RAE, cioè i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il riciclaggio dell'umido, quindi stiamo parlando essenzialmente del compostaggio dei rifiuti, come può essere lo sfalcio d'erba o gli avanzi alimentari, gli avanzi di cucina, ha raggiunto il 21%, quindi totale 49%. Poi abbiamo un 19% che è stato incenerito con recupero di energia, il 2% è stato esportato all'estero, l'8% ha seguito altre strade, e allora qui dentro c'è un 1% di compostaggio domestico, un 1% di copertura delle discariche, un 3% che è rimasto ancora in deposito dopo il trattamento meccanico biologico, insomma vari piccole destinazioni, e il 22% dei rifiuti è andato in discarica. Allora, 22%, uno dice, beh, non è tanto. Sì, rispetto al 40, al 50, all'80% che era un po' di anni fa, indubbiamente ci sono dei passi avanti molto grandi. Di sicuro non sono stati raggiunti finora gli obiettivi via via posti dalle normative comunitarie e nazionali. E quindi questa percentuale è estremamente alta. Accennavo poco fa, nei paesi europei più virtuosi si è arrivati intorno allo 0,5% di rifiuti che vanno in discarica. E questo succede in Austria, succede in Svezia, succede in alcuni altri paesi siamo all'1 o tra l'1 e il 5% come la Germania. Noi siamo, nell'ambito dell'Europa occidentale, sicuramente un fanalino di coda. Nell'ambito dell'Europa intesa come Unione Europea c'è chi sta peggio di noi, come la Bulgaria, ma insomma non è che siamo messi particolarmente bene. Però quello che, ecco, che è interessante notare è che intanto già c'è un divario tra la percentuale di raccolta differenziata e la percentuale che invece è stata poi riciclata. E qui c'è già qualcosa che andrebbe capita. Però questo dato della raccolta differenziata al 58,1%, attenzione, è la quantità di rifiuti che sono stati consegnati ai rispettivi consorzi di materiale. Quindi la quantità di carta consegnata al Comieco, che è il consorzio della carta, la quantità di vetro consegnata al Coreve, che è quello del vetro, e così via. Ma non dice quanti rifiuti sono stati dichiarati raccolti in modo differenziato dalle singole aziende nei singoli comuni. E qui casca l'asino. Perché il problema qual è? Che tutte le leggi italiane, ma anche i regolamenti comunitari, anche le direttive comunitarie, quindi non è un problema che riguarda solo l'Italia, hanno di volta in volta fissato degli obiettivi, mai raggiunti in tempo, ma comunque hanno fissato degli obiettivi di percentuale di raccolta differenziata. Che però non significa molto, perché ci sono dei meccanismi per cui non tutto ciò che viene raccolto differenziato dai comuni va veramente a differenziarsi e a riciclaggio recupero. Mi spiego. Tutta la gestione della raccolta differenziata è affidata essenzialmente a un accordo che è stato fatto e rinnovato poi periodicamente dall'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, con il CONAI, che è il Consorzio Nazionale dei Produttori di Imballaggi. Cioè, in pratica, le aziende che producono i rifiuti poi hanno costituito questo consorzio nazionale, per legge l'hanno dovuto fare, che si occupa di recuperare, nel caso specifico del CONAI, 6 materiali: plastica, legno, acciaio, alluminio, vetro e carta. Per ognuno di questi materiali c'è un consorzio specifico e ci sono degli accordi che vengono fatti tra i singoli comuni e i consorzi sulla base dell'accordo quadro fatto dalle due associazioni, che prevedono, tra le altre cose, quali sono le percentuali massime di impurità per poter accettare un carico di rifiuti. Anche perché in ballo ci sono soldi, molti soldi. Perché siccome la raccolta differenziata costa, questi consorzi si impegnano a, teoricamente, pagare ai comuni la differenza tra il costo di raccolta dei rifiuti indifferenziati e il costo di raccolta di quel materiale. differenza che può essere anche di decine e decine di euro a tonnellata. Quindi stiamo parlando di cifre importanti. Se i carichi che vengono conferiti hanno delle percentuali di impurità che superano determinate soglie, e non sono soglie altissime, fino a un certo punto si riduce il corrispettivo che viene dato al comune. Oltre un certo punto viene respinto il carico, il quale carico, una volta respinto, deve andare in discarica. Allora, che cosa succede? Che un comune può farsi bello, e diciamo che ci sono alcuni esempi, ahimè. C'è un comune che dichiara ormai da qualche anno di essere arrivato a rifiuti zero perché loro raccolgono tutto differenziatamente, ma una volta che il camion è partito e uscito dal comune, poi se viene accettato o non viene accettato alla piattaforma di quel materiale, a loro non importa, per loro è andato comunque in modo differenziato. Invece quasi la metà, più o meno, dei rifiuti raccolti in modo differenziato è di qualità troppo scarsa e viene respinto. Quasi la metà. Quindi in realtà ciò che si riesce a riciclare davvero è meno di quello che viene raccolto nei comuni in modo differenziato. E questo spiega anche la leggenda metropolitana, perché in buonissima misura è una leggenda metropolitana, che quante storie, questi, di solito è riferito all'ama di Roma, ma vale anche in altre città, l'ho sentita in diverse città, questi raccolgono, fanno finta di raccogliere separatamente e poi buttano tutti insieme in discarica. Beh, non è vero, anche perché sarebbe da masochisti, perché se io, conferendo una tonnellata di rifiuti di plastica, ricevo dal consorzio, dal Corepla, ricevo 150 euro, adesso non sto dicendo la cifra vera perché le tabelle a memoria non le ricordo, ma comunque stiamo parlando di cifre di questo tipo, perché dovrei far finta di raccogliere il differenziato e buttare in discarica? Cioè, sarebbe stupido. In realtà succede che molte volte i carichi devono essere dirottati sulla discarica perché sono stati respinti. E sul respingimento, qui c'è da fare una autocritica, perché di chi è la colpa? In questo caso la colpa è nostra. Perché se io porto le mie scatolette del tonno, le vado a mettere nel bidoncino della carta, o la plastica che ha contenuto il prosciutto la butto nel vetro, quel carico verrà respinto. E quindi è responsabilità mia, è responsabilità nostra. Per cui io prima ho detto, e sono convinto, che la responsabilità principale è in capo a chi governa, a chi fa le leggi e alle imprese. Però c'è una responsabilità oggettiva per alcuni aspetti anche del privato cittadino. Come diceva anni fa il presidente, l'allora presidente dell'Associazione delle Imprese Pubbliche di gestione dell'igiene urbana, il primo operatore ecologico è il cittadino. Per cui indubbiamente tutte le iniziative di educazione per capire come vanno effettivamente gestiti i rifiuti già dalla pattumiera di casa, quello è fondamentale. Dopodiché c'è da dire ancora tantissime cose, perché è chiaro che una vera chiusura del ciclo con un'adeguata riduzione a monte della produzione di rifiuti, e quello fa parte di una partita che si gioca a livelli che non sono quelli del cittadino, ma che sono quelli, per esempio, del famoso pacchetto per l'economia circolare promosso dall'Unione Europea. Qui ci sarebbe tutto appunto un altro discorso da affrontare, che è appunto quello dell'economia circolare, di tutto ciò che comporta, per esempio in termini di ecodesign, ma anche di struttura dei consumi, per esempio. Ma questo io credo che potrà utilmente essere l'argomento di una prossima puntata, in cui parleremo anche di alcuni aspetti importanti, perché l'accenno solo come titolo. Quanti sanno dove va messo il contenitore in tetrapack del latte o di una bibita o di altro, o di uno pseudovino, insomma, quei prodotti che normalmente stanno nel tetrapack. Quanti sanno, tra i fumatori, che sono ancora troppi, come si deve trattare un pacchetto di sigarette vuoto? Ecco, queste cose bisogna conoscerle bene, essere messi in grado, per esempio, di portare il sacchetto dei rifiuti. Ecco, io, cioè, il mio bravo sacchetto dei rifiuti in mano, non sono a casa mia, sono ospite in un altro comune, e dico: vabbè, porto io giù i rifiuti, prendo sto sacchetto, vedo il bidone blu plastica metallo, vado e butto nel bidone blu plastica metallo, salvo scoprire che quel bidone blu in quel comune significa tutt'altro, perché non esiste un codice univoco dei colori dei contenitori dei rifiuti. Ecco, questa è una cosa che evidentemente non va bene, perché serve conoscere queste cose, soprattutto serve essere messi in grado di utilizzarle in un modo corretto, ma soprattutto semplice. E con questo vi lascio sulle note di I Know the Simple Way to Get Rock and Roll, sempre di World Crush ovviamente, e vi do appuntamento alle prossime puntate di Apprendisti Stregoni. Buon proseguimento con le trasmissioni di radio dalla parte del torto.
I am fragile when this music is mine. rock and roll. I know the simple way to get you out of control. I can manipulate it like a doll. I say,
yeah!
Do it!